Radio Perché, 24 ore al dia.
Eccoci di nuovo qui con il nostro ospite d'eccezione, il professor Franco Bonino, al quale adesso voglio chiedere come è nata questa idea dei due concerti, come si è sviluppata la collaborazione con l'ambasciata peruviana, quali sono i rapporti con la cultura italiana o con un'eventuale collaborazione, che ci, se ci può dare in anteprima alcuni dati di questo tipo.
Bene, sono parecchie domande per rispondere, quindi
sì, con tempo, calma, no? Col calma, sì. Senza problemi. I nostri ascoltatori, bene, si chiedono un po' quello che mi chiedo io, per cui io mi faccio un po' portavoce, certo. Umile portavoce loro.
Certo, beh, l'iniziativa è nata dal Departamento de Extensión della Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.
Un nome
cerco
lunghissimo.
Di non tradurre questo in italiano perché... cioè dai miei capi, diciamo, che già hanno sviluppato delle iniziative insieme all'ambasciata del Perù in Cile. Hanno fatto già qualche mese fa un festival Migrantes che riguardava infatti la cultura peruviana.
Qui in Santiago.
Qui in Santiago e qui all'Università di Santiago. E proseguendo queste iniziative di collaborazione con, in questo caso con l'ambasciata peruviana e con i peruviani, hanno voluto fare questo concerto in collaborazione con gruppo di musica antica della Università Cattolica del Perù, che abbiamo colto l'occasione per concelebrare, diciamo, i nostri 40 anni di vita come aggruppazione e i 200 anni dell'indipendenza del Perù. Quindi è stata una bella iniziativa. Poi per noi siamo molto contenti perché anche conosciamo da molto tempo questi colleghi peruviani. Noi siamo stati diverse volte lì a Lima per partecipare a un festival di musica antica che loro fanno, e dall'altra parte noi all'Università di Santiago anche abbiamo un festival internazionale di musica antica dove loro pure hanno partecipato. Quindi, beh, siamo vecchi conosciuti.
Quindi uno scambio interculturale, molto stretto e fruttifero.
Parliamo lo stesso linguaggio musicale e non solo, diciamo. Quindi andrà benissimo.
C'è un qualcosa di italianità in tutta questa situazione?
Certamente. Quello, diciamo che il programma che facciamo è musica del virreinato del Perù, sarebbe viceregno, no? In italiano,
sì, viceregno.
Del virreinato, il viceregno del Perù.
Tra l'altro ti interrompo per congratularmi per il tuo italiano che è impeccabile.
Grazie.
Veramente, perché il professore,
mi fa piacere,
tanto per
perché...
spiegarlo anche ai nostri ascoltatori, il professore è nato in Cile,
sì.
Per cui è di origine italiana, però è nato in Cile,
sì.
Però parla un italiano che è strepitoso, cioè molti italiani non lo parlano bene come te, per dire una cattiveria.
Grazie, Mimi.
Scusa se ti ho interrotto, però era di dovere.
Mi sento onorato del tuo commento,
no,
è sempre un piacere sentire questo. Allora, in questa musica del virreinato del Perù ci sono stati due periodi. Nel 600 era una musica di influenza spagnola, e invece nel 700 è chiaramente di stampa italiana. Con l'arrivo dei Borboni in Spagna, loro impongono lo stile italiano che ormai imperava in tutta Europa, cioè tra 600 e 700 lo stile italiano ha dominato l'Europa. E non solo c'era una esportazione di musicisti italiani, ma musicisti di altri paesi imitavano questo stile italiano.
Quindi l'Italia ha fatto scuola.
Certo. E infatti lo stile italiano è arrivato qua con compositori nati in Italia. Il maestro di cappella della cattedrale di Lima e anche il compositore di corte di questo viceregno, della corte del viceré, il primo è stato un tale conosciuto qua come Roque Ceruti, quindi Rocco Ceruti, un milanese che è venuto a lavorare qua. Poi c'è stato anche un altro grande compositore che è stato un prete gesuita che ha lavorato appunto come organista alla Chiesa del Gesù a Roma, che è venuto poi come missionario, si dice?
Sì, perfetto, missionario esatto.
Alle missioni gesuitiche del Perù, non del Perù, ma del Paraguay e dell'Alto Perù, diciamo, piuttosto nella zona della Bolivia, dove c'è la regione dei Chiquitos, e si è installato a Cordova. E infatti nelle missioni gesuitiche vicino alla città di Santa Cruz in Bolivia ci sono un sacco di musiche di lui, e non solo di lui, anonimi, compositori anonimi indiani e anche di altri compositori italiani. Quindi è stato molto importante Domenico Zipoli, forse non lo avevo nominato, Domenico Zipoli, grande compositore, e infatti a Chiquitos si è trovata un sacco di musica anche di composte e anche di influenza innegabile di uno come Arcangelo Corelli, che è stato uno dei modelli della musica barocca strumentale del Settecento.
Ti faccio un'ultima domanda, però con una risposta veloce, perché dobbiamo arrivare alla seconda pausa. Una curiosità: quali sono gli strumenti che si usano di più in questa musica? Cioè, gli strumenti, perché essendo del 600, usando strumenti...
600 e 700.
E 700, quali sono gli strumenti? Sono strumenti a corda? Sono...
Sì, beh, c'è di tutto.
Confesso
a corda,
davanti a
fiato,
tutti la mia ignoranza,
eccetera. In questo caso noi usiamo il violino. Il violino forse è lo strumento più importante. Se togliamo da parte la voce, che può essere anche considerata, certo, la voce umana come, certo, uno strumento, certo, in quel senso lì, strumento perché comunica anche affetti, emozioni, eccetera, comunica infatti. E il violino, c'è anche il flauto diritto, il flauto traversiere, il cembalo, l'organo, il violoncello barocco.
Perfetto. Per cui i nostri ascoltatori possono immaginare che in questi concerti c'è anche molto da vedere oltre che da ascoltare, perché sono strumenti, quelli che ha descritto il professore adesso, veramente di fascino, che ci fanno quasi come ci trasportano quasi in un altro tempo, e ascoltando e vedendo è un'esperienza veramente unica. Adesso andiamo alla seconda pausa, non lasciateci, perché nel terzo blocco avremo i dettagli sui concerti. Giustamente il professore ha detto che avevo fatto molte domande, però l'argomento è così affascinante che io non mi sento di interromperlo, di pressionarlo con le risposte. A presto.
Estás en Radio Perché.